fiato come il caffè che bevi appena alzato.
Allora torniamo in voce, come avevamo anticipato durante la rassegna stampa, per parlare delle proteste dei contadini e delle contadine indiane in questi giorni appunto in India, perché dall'alba del 26 novembre il settore agricolo indiano è in sciopero. Contadini, contadine e piccoli proprietari terrieri si sono riappropriati dello spazio pubblico per ottenere l'eliminazione delle nuove leggi sul mercato agricolo approvate dal governo indiano guidato da Modi nel mese di settembre. Il testo legislativo elimina il sistema di determinazione dei prezzi dei prodotti agricoli istituito a metà anni 70 in seguito appunto alle mobilitazioni del settore agricolo e smantella il sistema di intermediazione commerciale tra produttori ed acquirenti statali e privati. Questo progetto di liberalizzazione distrugge di fatto il sistema economico informale consolidatosi tra contadini e mediatori, aprendo le porte alla grande distribuzione alla svendita delle terre a quelli che sono degli oligopoli industriali. La forza lavoro è per lo più composta da lavoratori informali e lavoratrici informali, quali rischiano di perdere le condizioni minime di sostentamento garantite dal lavoro della terra. Per questo il settore agricolo ha chiamato a raccolta le forze produttive del paese per quello che è stato appunto lo sciopero generale del 26. Sciopero che sta continuando ad andare avanti contro queste riforme volute dal governo di destra. Ne parliamo questa mattina con Francesca De Benedetti, giornalista di Domani. Buongiorno Francesca, grazie di essere con noi.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Grazie, a partire proprio dal tuo articolo apparso su Domani dell'8 dicembre, la protesta dei contadini indiani scippati e affamati da Modi, che un po' appunto ripercorre quello che sta avvenendo in India e insomma prova a darne conto. Lascio a te la parola.
Grazie, allora io di solito non amo partire dai numeri, soprattutto quando si tratta delle vite delle persone, però per scrivere questo pezzo ho avuto il piacere di parlare anche con dei leader sindacali dei contadini indiani e ho deciso di iniziare il mio pezzo con un numero, perché era un numero che tornava spesso mentre intervistavo Chukki Nayundaswamy, che è una leader sindacale contadina indiana, una donna. Suo padre tra l'altro è stato tra i fondatori di un movimento internazionale di organizzazioni contadine molto importante che si chiama la Via Campesina. E insomma Chukki, mentre parlavamo, mi ripeteva in più situazioni un numero che era 400.000 e mi ha detto che negli ultimi 15 anni 400.000 contadini indiani si sono tolti la vita. La questione dei suicidi degli agricoltori in India è in qualche modo arrivata alla stampa anche italiana,
sì.
Ma questo numero è impressionante. E perché dico che torna? Perché erano 400.000 nel giorno in cui io ho parlato con Chukki, il 7 dicembre, i contadini che se ne stavano asserragliati e campeggiavano alle porte di Nuova Delhi per protestare contro le tre leggi di Modi. Allora, perché dico che questo numero è significativo? Perché qui si tratta di scegliere tra la vita e la morte, nel senso che i contadini indiani sono già affamati, ridotti spesso dai debiti all'umiliazione e persino a togliersi la vita. Ora, Narendra Modi, che già si è distinto per le sue politiche di destra, definite da alcuni come la grande scrittrice Arundhati Roy senza esitazione politiche fasciste, decide di fare dei provvedimenti che, oltre al danno, la PEFFA definisce dei provvedimenti che libereranno i contadini, che li aiuteranno a stabilire da sé prezzi più vantaggiosi per i propri prodotti. Perché dico che è una beffa? Perché immaginiamoci un paese la cui metà della forza lavoro è composta appunto da agricoltori, prevalentemente da piccoli agricoltori. E immaginiamoceli trattare uno per uno con le grandi corporation. È abbastanza evidente che non si tratta di un provvedimento che aiuta ad avere più potere contrattuale, ma al contrario, che elimina la funzione dello Stato come tutela e come intermediario. Come accennavi tu appunto, da ormai decenni c'era questo sistema che prevedeva che ci fosse un'intermediazione statale, era in vigore il sistema cosiddetto APMC, che sta per Agricultural Produce Marketing Committee, che nasce nel 64 e prevede che i contadini debbano vendere i loro raccolti in mercati regolati dallo Stato. Dunque lo Stato in parte compra direttamente i prodotti, e perché lo fa? Lo fa anche perché deve garantire il diritto all'alimentazione, dunque una razione minima, a tutti gli indiani. La restante parte chiaramente viene venduta ai privati, ma il ruolo del pubblico è fondamentale anche perché garantisce un prezzo minimo per i prodotti. Nel momento in cui tutte queste tutele vengono spazzate via, i contadini decidono di insorgere. In realtà il provvedimento di Modi risale a settembre, arriva in piena pandemia e arriva sotto forma di un'ordinanza che sfrutta quindi la situazione di emergenza pandemica per evitare il dibattito parlamentare, il dialogo con gli stakeholder, compresi appunto i rappresentanti sindacali contadini. Dunque la pandemia viene utilizzata per far passare un provvedimento impopolare. Quando finalmente a metà novembre i contadini, soprattutto del nord, possono staccarsi dai propri campi, confluiscono in massa in segno di protesta, e l'8 dicembre, il giorno della nostra Immacolata, diventa per loro il giorno del grande sciopero generale, con trasporti bloccati, scuole chiuse, e quindi tutta l'India partecipa alla protesta. Sì, insomma, quindi non so, insomma, se ci sono alcuni temi che vogliamo approfondire insieme. Io direi che, per esempio, un tema interessante è anche quello del ruolo in tutto questo degli altri attori internazionali, però non so se anche tu hai delle curiosità da chiedermi.
Vai.
Allora, diciamo che mi ha colpito, facendo le ricerche per il pezzo, trovare un articolo di ottobre in cui veniva fuori che la nostra Unione Europea, gli Stati Uniti e il Canada si erano appellati alla World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Quindi se parliamo di ottobre, parliamo di un mese in cui già c'erano stati i provvedimenti di Modi. Insomma, gli attori occidentali si rivolgono all'Organizzazione Mondiale per il Commercio perché? Proprio per portare avanti la loro protesta, che va avanti da anni, contro un sistema che giudicano farmers friendly, cioè troppo amico degli agricoltori. E perché dico questo? Perché in realtà la politica di Modi è quella di liberalizzare, privatizzare l'agricoltura, viene incontro anche alle pressioni internazionali, perché nel momento in cui c'è una tutela statale della forza lavoro, questo implica, diciamo, condizioni di competitività alterata secondo, diciamo, i criteri neoliberisti. E infatti Modi, quando giustifica i suoi provvedimenti, dice: così libererò i contadini. In realtà, come vedevamo prima, gli effetti saranno quelli opposti, però colpisce, insomma, che questa storia, che sembra così lontana, che coinvolge milioni di contadini in protesta in un altro continente, in realtà non è poi così lontana, nel senso che l'Occidente ha avuto un ruolo. E tra l'altro la sindacalista di cui vi parlavo mi ha anche fatto notare una cosa molto interessante, che ormai negli ultimi anni la cosa è diventata palese, in particolare con l'amministrazione Trump: le organizzazioni multilaterali, compresa l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, hanno in qualche modo perso il loro ruolo cruciale nella definizione del sistema. Perciò il tipo di accordi commerciali viene definito paese con paese, con i vari accordi di libero scambio. Non so se vi ricordate, in Italia si parlò tanto della bozza di accordo con gli Stati Uniti, sì, per esempio. E insomma, mi diceva Ciucchi, qui Modi decide per noi le condizioni degli scambi, e tra l'altro noi non sappiamo nulla di questi accordi bilaterali. Se vi ricordate, anche se in forme diverse, in Italia è successo lo stesso proprio con il TTIP, nel senso che per ricevere una bozza dei negoziati furono necessarie lotte dei parlamentari, dei politici, delle ONG. Immaginatevi queste organizzazioni sindacali di un paese con tantissimi abitanti che non riescono nemmeno a sapere dal loro governo a quali condizioni si tratta sulla loro pelle, sulle loro vite. Di sicuro la spinta liberista è molto forte. Se andate a vedere anche su internet le interviste ai contadini indiani che si trovano appunto campeggiati alle porte della città, loro dicono nitidamente Modi ci ha venduti alle corporation, e si riferiscono in particolare a due grandi gruppi industriali indiani, Ambani e Adani, ma chiaramente anche i multinazionali occidentali hanno un loro ruolo e ce l'hanno già ora, prima che le leggi entrino in vigore, nel senso che per esempio Ciucchi mi raccontava che ci sono interi insomma, gruppi di contadini che hanno fatto accordi, per esempio col gruppo PepsiCo, che è quello della Pepsi, per vendere patate a condizioni che poi Pepsi cambiava ad accordo stretto, quindi loro facevano un accordo per la vendita di questi prodotti agricoli, poi Pepsi diceva no, ma le vostre patate non sono adeguate, non sono abbastanza belle, non sono abbastanza buone, e cambiava i prezzi. Questo perché? Perché si trattava di un gigante contro tanti piccoli Golia, tanti piccoli agricoltori, e infatti la preoccupazione dei contadini è proprio questa, che con l'abbattimento del prezzo minimo garantito e dell'intermediazione statale, questi piccoli esempi che loro hanno già visto sulla loro pelle, con le multinazionali che dettano le regole, possa diventare il sistema generale, di fatto riducendo all'estremo un paese che di agricoltura vive.
Certo, tra l'altro queste politiche di cui parlavi tu sono politiche come dire, spinte a livello internazionale dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, che richiedono non solo all'India, ma pensiamo anche a tutte le strategie di aggiustamento strutturale che sono state richieste per esempio ai paesi africani, che richiedono appunto la modernizzazione, no? Che dicono i documenti della Banca Mondiale dell'Agricoltura, la privatizzazione del mercato agricolo e in qualche modo per ottenere quei crediti da parte di queste grandi organizzazioni. Questo ha un impatto ovviamente sociale altissimo in termini di costi sociali, come dicevi te, l'India in qualche modo ha una storia differente rispetto al continente africano ovviamente, però come dire, le fluttuazioni, le oscillazioni a cui sono lasciati contadini e contadine che in realtà in sé non sono neanche una categoria omogenea, non lo sono particolarmente neanche in India, dove poi tra l'altro vige anche un sistema di caste, ma insomma non lo sono ovunque, però in questo modo richiedendo come dire che si cancellino, che l'esecutivo cancelli queste tre black laws, come le chiamano loro, chiedono proprio questo, che il sistema dei mandi, quindi dei mercati, rimanga in vigore come alternativa alla vendita diretta al settore privato, di cui ovviamente, e per ovvie ragioni, i contadini e contadine non si fidano. Sì.
Beh, no, se posso aggiungere solo una cosa, devo dire, io di solito mi occupo di politiche europee, anche se ho uno sguardo attento agli esteri in generale. Ho deciso di scrivere questa storia perché mi colpiva il fatto che nessuno ne parlasse in Italia. E a questo proposito, insomma, mi sembra utile far capire anche che con tutte le diversità di contesto che sono ovvie ed evidenti, c'è comunque un filo rosso che ci collega a queste storie. C'è un altro pezzo che io ho scritto non molti giorni fa sulla politica agricola comune, sulla cosiddetta PAC, ormai è nota da decenni con questa sigla, e l'Unione Europea sta riformando la PAC. Perché dico che in qualche modo c'è un fil rouge? Perché la riforma della PAC, per come è stata concepita, nonostante le opposizioni dei Verdi e di alcune forze nell'Europarlamento, di fatto non solo non tiene conto degli obiettivi climatici che in teoria l'Europa si sarebbe data, ma avvantaggia i grandi poteri agroindustriali a discapito dei piccoli, perché mantiene un sistema che prevede che si abbiano più fondi se si hanno più ettari. E quindi nonostante le diversità, in qualche modo io vedo una continuità di politiche, perché questo significa ancora una volta rafforzare chi il potere già ce l'ha e toglierlo ai più piccoli. Quindi c'è un tema che è quello delle diseguaglianze, che vengono anche rafforzate e perpetrate dal potere, che sembra lontano se si pensa all'India, ma che in realtà è molto vicino a noi più di quanto crediamo.
Assolutamente, ma poi se torniamo appunto all'India, l'86% di chi lavora nell'agricoltura possiede appezzamenti di terra sotto i 2 ettari, quindi è veramente un esercito di persone che è costantemente sul filo della sussistenza e senza quella disponibilità economica che gli richiedono politiche così neoliberiste necessarie appunto ad ammodernare in qualche modo sensibilmente la produzione come gli viene richiesta, no? E quindi assolutamente. Bene, noi ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere ti ringraziamo per questo contributo, insomma non ne avevamo mai parlato al momento da questi microfoni, non avevamo parlato di questa questione, insomma speriamo anche di poterla approfondire, quindi insomma grazie e ci aggiorniamo.
Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere, alla prossima.
Buona giornata. Ciao.